Attualità, fatti ed espressioni del libero pensiero a cura della RVS.
E buongiorno a tutti voi da Daniela Piazza e da Radio Voce della Speranza di Catania. Oggi in studio e al telefono diversi ospiti per un tema attuale che sta generando molteplici perplessità e preoccupazioni. Iniziamo una serie di puntate con questa puntata dedicata appunto alla teoria gender. Quindi cercheremo di capire che cos'è la teoria gender, quali notizie ci giungono attraverso i media, cosa si intende per identità di genere, cosa la legge dice in concreto e quale ruolo dovrebbe avere la scuola in tutto questo. Sappiamo che movimenti, associazioni, parrocchie e chiese si stanno mobilitando con manifestazioni, documenti e vademecum, quindi capire perché questa preoccupazione. E a questi e ad altri interrogativi che verranno sicuramente nel corso delle trasmissioni cercheremo di rispondere grazie all'aiuto e alla collaborazione di ospiti qualificati che interverranno nel corso delle varie trasmissioni. Quindi posso subito passare a presentare gli ospiti in studio, anche con loro che sono collegati invece attraverso il telefono. Quindi in studio Emanuele Pandolfo, collega di Radio Voce della Speranza. Buongiorno, Emanuele.
Buongiorno.
Poi abbiamo anche Cristina Loredana Alex, studentessa. Buongiorno, benvenuta.
Pianino. Buongiorno a tutti.
Poi ancora abbiamo Salvatore Bonaccorsi, dell'Alleanza Evangelica, responsabile del distretto Sicilia. Buongiorno,
sì, buongiorno
e benvenuto.
Buongiorno a voi tutti.
Al telefono invece abbiamo due ospiti, il professor Alberto Zatti. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Allora, professore di psicologia sociale e di psicologia di genere all'Università degli Studi di Bergamo, è autore di diverse pubblicazioni. Professore, mi incuriosisce una delle sue pubblicazioni in cui parla della psicologia maschile spiegata alle donne, poi magari ne faremo una puntata a parte. Abbiamo ancora collegato con noi telefonicamente il professor Valerio Bernardi, docente di filosofia e di storia nei licei e di antropologia all'Università di Matera, nonché anziano della Chiesa di Cristo di Bari. Buongiorno e benvenuto professore.
Buongiorno, buongiorno.
Ben arrivato.
E ci collegheremo successivamente con la Germania con Gianni Arena, un papà preoccupato perché in Germania nelle scuole tedesche ecco la teoria gender è già in atto, quindi sentiremo anche quella che è l'esperienza che ci racconterà. Quindi ci sono tanti ospiti, tante cose da dire e naturalmente ringrazio tutti per aver accettato l'invito di Radio Voce della Speranza. Vi chiedo di fare interventi non troppo lunghi in maniera che tutti possano avere la possibilità di interagire. D'altronde se ci sono delle tematiche che restano incomplete potremo sempre risentirci la prossima volta e completare alcune cose che oggi non riusciremo a fare. Prima di poter ascoltare le vostre opinioni e soprattutto ecco quello che sono gli studi che diversi di voi compiono in tal senso, volevo farvi sentire uno spot.
Una ragazza e un ragazzo sono uguali? A prima vista no. Una ragazza e un ragazzo non sono uguali, sono diversi. Sono diversi quando sono piccoli e lo sono ancora di più quando crescono. E soprattutto, sono diversi nel loro interno. Ma per alcuni, una ragazza e un ragazzo non sono diversi perché hanno un corpo diverso, ma perché i genitori, la famiglia, la società, la scuola, tutti li obbligano ad essere diversi. Se è una ragazza perché si è stati obbligati ad essere ragazza, se è un ragazzo perché si è stati obbligati ad essere ragazzo. E siccome sono diversi, non sono uguali. C'è allora un problema per alcuni, quello della diseguaglianza tra ragazzo e ragazza, che più tardi diventa diseguaglianza tra uomo e donna. Come si risolve? Rendendo ragazza e ragazzo totalmente indifferenziati e dunque simili. E quindi fare in modo che genitori, famiglia, società, scuola la smettano ad obbligare un ragazzo ad essere ragazzo e una ragazza ad essere ragazza. Ma i genitori, la famiglia, la società proprio non capiscono perché bisogna distruggere questa sbagliata concezione. Allora qualcuno ha detto che la scuola sarebbe stato il miglior mezzo. A scuola, infatti, lontano dalla famiglia, si potrà imparare a mischiare tutto ciò che può essere tipico da ragazzo o da ragazza. Sì, un papà può indossare un vestito e mettersi un rossetto. Le ragazze possono guidare un camion. Un neonato può avere due mamme o due papà. La scuola deve mischiare tutto tra maschile e femminile. Così si è più facile mischiare e si sarà più uguali. Dunque ci sarà più uguaglianza e non ci saranno più problemi. Ma allora, io come posso essere certo che sono veramente ragazzo? Ecco che a forza di mischiare tutto, di fare in modo che tutti siano uguali, un ragazzo non sa più se è veramente un ragazzo e una ragazza non sa più se è una ragazza. Abbiamo risolto il problema dell'uguaglianza? No. Abbiamo solo creato un altro problema, quello dell'identità. Non vogliamo una scuola che confonda i bambini. Vogliamo che i nostri bambini imparino a leggere, a scrivere, a contare a scuola. Noi vogliamo una scuola che formi il loro rispetto etico attraverso la cultura. Lasciate che le ragazze siano ragazze. Lasciate che i ragazzi siano ragazzi.
Abbiamo ascoltato questo spot che un po' parla appunto della teoria gender e fa vedere quelle che sono le preoccupazioni che questa teoria approdi nelle scuole. Professor Zatti, visto che lei è proprio specializzato nella psicologia di genere, volevo chiedere che cos'è l'identità di genere?
Allora, con identità di genere in realtà si intende una porzione, passatemi questo termine per così dire, ma nel linguaggio scientifico purtroppo bisogna analizzare, spezzettare, quindi quando si parla di identità di genere, dicevo, si parla di una porzione del concetto di identità, cioè quella identità che si costruisce attraverso le esperienze nel sociale, no? Si costruisce nell'individuo attraverso le esperienze nel sociale che riguardano soprattutto il suo essere un individuo connotato in termini di maschile o di femminile.
E questa identità è qualcosa che ha a che fare con la cultura e con l'educazione o è qualcosa
sì,
che
certo,
dentro è innata?
Assolutamente, sì, diciamo che è proprio quella porzione che si sviluppa grazie proprio alle tradizioni culturali e grazie proprio ai valori, agli ambiti di educazione. Ecco, scusi, ci tengo a sottolineare questo aspetto di porzione, nel senso che se parliamo di identità complessiva di un individuo e anche se vogliamo considerare appunto l'aspetto di maschile e femminile, cioè diventare uomo, diventare donna, ecco, alla identità di genere dovremmo aggiungere altre dimensioni di questa identità sessuale, che è appunto il sesso biologico, che è appunto l'identità di genere, che sono appunto anche le proprie esperienze in quanto individuo che ha sperimentato insomma la propria identità sessuale. Ecco, quindi l'identità di genere non, come dire, è un termine che almeno nel mio campo specialistico di psicologia delle differenze di genere viene riservato a questa faccia, per così dire, a questa esposizione dell'individuo al sociale nella costruzione della propria identità.
Cosa pensa della teoria gender, così come per quello che conosciamo?
Nel campo specifico degli studi sul genere, su come si costruisca, su come siano le differenze fra individui, ma anche nelle varie culture, non c'è un'unitarietà sotto questa etichetta identità di genere o teoria di genere, nel senso che la parola genere è una parola che è stata coniata, utilizzata soprattutto a partire dai primi anni 70, proprio per cercare di mettere in evidenza che l'identità di una persona proviene sia da quella che era il suo, come dire, patrimonio genetico, biologico, no? Quindi la sua corporeità, la sua appartenenza a un sesso piuttosto che a un altro, ma sia anche, no, per questo serviva un'altra parola, un altro termine, per poter riservare uno all'aspetto biologico, cioè il sesso, e l'altro all'aspetto invece culturale ed educativo, quindi, e cioè il genere. Quindi quando si parla di teoria di genere in realtà si è un po' troppo ampia come etichetta.
Quindi possiamo dire che esiste come una sessualità biologica, una psicologica e una culturale?
Ah beh, certo, sì. Lo possiamo senz'altro dire, cioè, ciascun individuo fa i conti crescendo, trova, diciamo così, di volta in volta una sintesi, e questo noi chiamiamo identità, no? Rispetto a queste diverse dimensioni, no? Proprio essere connotato in quanto appunto appartenenza biologica a un sesso, in proprio essere appartenente appunto a un'esperienza psicologica di relazione intima con i propri genitori, con chi ci ha cresciuto, no? E quindi non soltanto in termini di educazione istituzionale, ma appunto si faceva ben riferimento alla famiglia e ai rapporti appunto all'interno appunto dell'esperienza appunto di crescita in una famiglia. E poi c'è anche la dimensione strettamente culturale, che poi istruisce su quali sono i ruoli, differenzia le collocazioni di quelli che sono il genere maschile e femminile. Ecco, un'altra cosa, se ho tempo, il termine appunto di identità di genere e le cosiddette teorie di genere, ecco, forse nella loro, diciamo così, se si vengono prese un po' nel loro significato positivo, o appunto se si cerca insomma di identificare questo aspetto, questa porzione, questo spicchio dell'identità come se fosse tutta l'identità, allora la cosa diventa un po' più complicata, insomma, nel senso che quello che hanno portato le rivoluzioni appunto delle teorie di genere è quello proprio di contestare il fatto che, essendo uno nato in un corpo maschile, un corpo femminile, con una propria biologia, eccetera, sia per forza destinato a quelli che erano i ruoli tradizionali della società. Quindi si capisce come negli anni 70 questa cosa sia stata appunto, abbia fatto detonare una riflessione, se non una rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione femminista. Devo dire che il bisogno, la necessità appunto di una società moderna come la nostra di ridefinire, di ricollocare le persone non soltanto in base alla propria identità sessuale, se sono maschi o se sono femmine, è un dato costante. Cioè, voglio dire, fino a 10-20 anni fa non c'erano autiste di autobus donne, non c'erano molte magistrate, ma invece da qualche generazione, da una generazione a questa parte, abbiamo visto come donne e uomini possano partecipare alla vita sociale, quindi occupare dei ruoli non sulla base di un destino sessuale, ma sulla base di un apprendimento, di una cultura che si viene a creare.
Professore Bernardi, cosa ci dice rispetto all'identità di genere, a quello che la teoria gender vuole portare nelle scuole a livello antropologico?
Concordo col professore di prima su tutta una serie di questioni. Intanto il termine teoria gender, identità di genere, sono cose leggermente diverse e che hanno anche delle vicende diverse. Tra l'altro poi dire teoria gender è dire una cosa piuttosto vaga, eccetera. Ora, se noi parliamo di identità di genere, e appunto di quelli che poi, per esempio, proprio in antropologia, in psicologia, negli anni 70 sono chiamati gender studies, no? Gli studi di genere, che poi hanno portato a un filone di questo tipo, noi dobbiamo dire che questi studi servivano essenzialmente alla proclamazione più che altro di una parità di genere all'interno di un ruolo socioculturale, va bene? Cosa che risentiva anche dell'andamento delle società occidentali, che ovviamente avevano avuto e hanno pienamente la cosiddetta emancipazione femminile, no? E come prima si accennava, abbiamo donne che oggi fanno lavori che normalmente, tradizionalmente, nelle società tradizionali erano destinati agli uomini, oppure l'apertura all'istruzione, alla piena attività politica, tutta una serie di diritti hanno portato questi. Allora, quando si parla di teoria di gender studies, i gender studies partono per questo motivo essenzialmente, non partono per altri motivi. Quando si parla di teoria gender, che appunto è un termine più vago, eccetera, si sta parlando di tutta una serie di studiosi, studiose, va bene, soprattutto del mondo anglosassone, che hanno in qualche modo messo in discussione, non da un punto di vista biologico, perché attenzione, sulla questione biologica poi si potrebbe discutere a lungo, tra l'altro penso che nessuno di noi nello specifico sia in qualche modo preso da questo, ma della questione in qualche modo socioculturale dell'appartenere o meno a un genere, insomma, di tipo sessuale, ma da un punto di vista più culturale che biologico.
È chiaro che il diritto fra l'uomo e la donna deve essere paritario, ma questo non deve assolutamente essere mascherato da una identità farfallina, insomma, sei o non sei. Bisogna essere uomini, bisogna essere donne con pari diritti e pari doveri. Ma questo non significa rinunciare all'identità. Perché questa spinta alla rinuncia della propria identità e dignità sociale? Io me lo chiedo. C'è qualcuno che sa rispondermi?
Nell'ambito degli studi proprio che andavano alla ricerca delle cause, delle situazioni, la storia, insomma, di quanto appunto uomini e donne siano stati separati, siano stati trattati diversamente appunto nella nostra storia occidentale, dicevo, questa filone di studi appunto, quindi filoni del femminismo, dei gender study, della storia appunto riletta agli occhi appunto di una presenza anche femminile, quindi non soltanto re ma anche contributo insomma che le donne hanno dato alla storia, ecco, in questo lungo e grande filone partito negli anni 60-70 c'è un consistente numero di studiosi che si occupa proprio delle differenze di genere. Allora c'è quindi un filone di gender study che si occupa di quanto possono essere simili, di quanto possono essere costruibili, diciamo così, i ruoli delle persone nella società, e dall'altra parte c'è chi si sta occupando invece di quanto sia differente appunto il maschile e il femminile, l'uomo e la donna, proprio per la loro intrinseca natura di differente, ecco.
Professore Bernardi,
sì. In realtà voglio dire, bisogna stare attenti, non è che c'è necessariamente all'interno di questo filone di studi una indifferenziazione. Il problema socioculturale da cui si parte, da cui parte anche probabilmente una parte della proposta scolastica, io no, sono anche un operatore, in questo momento proprio sono nella mia scuola, va bene, a fare anche altre cose. La questione parte in realtà dall'idea che ci siano stati all'interno dell'educazione di genere una serie di stereotipi che hanno portato, per esempio, nel caso della sessualità maschile, a pensare che questa sessualità fosse collegata con questioni tipo il machismo, una certa violenza e aggressività, e la sessualità femminile sviluppata come una sessualità sottomessa, eccetera eccetera. Poi molti degli studiosi gender, voglio dire, poi è chiaro che bisogna fare una grande distinzione. Io adesso lasciando un attimo l'antropologia, tra l'altro no, gli antropologi hanno dato dei grossi contributi proprio negli anni 60-70, penso a Margaret Mead, che è stata una delle prime, no, che si è posta un po' queste cose. Se noi vediamo oggi, in realtà ci sono diverse sfumature, no? Si può andare da filosofe più o meno femministe, come può essere Martha Nussbaum, che però fa una chiara femminile, una chiara distinzione tra femminile e maschile, a filosofi come la Butler, che hanno più, no, una teoria così come quella che era enunciata. Quindi bisogna stare attenti, eccetera, perché ci sono anche filoni in cui anche da un punto di vista culturale si pone una differenza. La differenza è anche nella società in cui viviamo, cioè in fin dei conti questi filoni di studi cercano di leggere in qualche modo il mondo in cui stiamo vivendo, e non penso che si tratti di creare un altro problema. Uno dei motivi da cui nasce per esempio l'idea di avere una parità di genere a scuola è quello di evitare comportamenti violenti da parte degli uomini, perché in Italia ancora questioni come il femminicidio o la violenza domestica da parte maschile sono dei problemi reali.
Volevo sentire l'opinione di Salvatore Bonaccorsi dell'Alleanza Evangelica, che ha partecipato anche a una manifestazione. Dove nasce la vostra preoccupazione?
Ma ascoltando i tecnici, no? I professori, insomma, che si sono espressi diciamo prima di me, sicuramente si ha una visione un attimino scientifica, tecnica, ma dal punto di vista pratico, quello che noi stiamo vivendo oggi sono delle pressioni che a livello sia politico, economico, probabilmente qualche pressione insomma di genere un attimino più profonda, non vorrei andare a dire insomma lobby eccetera, che stanno speculando un po' su questa situazione e che ci sono vere e proprie forzature riguardo, diciamo, a quello che è la naturalezza insomma della vita della società, insomma, che oggi in qualche modo si vede addirittura mettere in dubbio la propria sessualità, il proprio genere, eccetera.
Tu non, infatti, sei né maschio né femmina fino a quando non decidi.
Certo, la persona comune oggi si sveglia e comincia a avere anche dubbi, non solo in tutto quello che è la politica, l'economia, la società di tutti i giorni, ma anche se ha qualche problema di carattere, di identità, no?
Chi sono?
Sono donna, sono uomo, ho delle tendenze. Allora, tutto questo mi sembra che, diciamo, sì, dal punto di vista scientifico, tecnico, sicuramente, anzi, abbiamo la possibilità di andare a spiegare in maniera, diciamo, così semplice quello che è il genere, sia sessuale, sia di identità, eccetera. Però poi sul pratico noi vediamo che ciò sta causando veramente non pochi problemi. E sicuramente riguardo la mia posizione di evangelico, di religioso, devo stare attento anche a poter dare degli indirizzi a persone che vengono e chiedono: ma cosa sta succedendo? E la nostra preoccupazione è proprio questa, perché voglio dire, quello che si vede oggi, la speculazione su questo tipo di situazione è veramente incresciosa. Noi vediamo che chi fino a oggi magari è stato un attimino, e mi riferisco a persone che fanno un vanto, un orgoglio della loro identità diversa, stanno, diciamo, cogliendo l'occasione di manifestare in maniera dissoluta, in maniera irresponsabile, in maniera, diciamo,
a volte anche violenta nei confronti di chi magari la pensa in maniera
per
diversa,
per imporre il proprio modo di vedere, la propria
vita.
Per cui qui noi ci fermiamo un attimo e diciamo: ma questi studi a che cosa servono? Cioè, se devono causare questa ulteriore problematica di carattere sociale che si aggiunge a tutto quello che oggi il mondo sta vivendo, cerchiamo un attimino di ridimensionare per quello che possiamo, diciamo, comunicando, perché c'è mancanza di comunicazione in questo senso. La gente non sa, non capisce quello che sta succedendo, mentre c'è chi dietro approfitta e specula su queste cose e praticamente fa dei passi avanti sia dal punto di vista legislativo, politico, sociale, in posizioni di mode, di speculazione economica, perché se voi immaginate tutto quello che c'è dietro a una cosa del genere. E ed infine vorrei solamente, ecco, spezzare una lancia, insomma, in questo senso, nel dire che questi studi di cui parlavano i professori, che sono nati appunto nel 70 nel movimento femminista, eccetera, c'è stata una nazione che ha appoggiato, no, questo, che è stata la Norvegia. Però paradossalmente proprio in Norvegia, che venivano stimolati, diciamo, generi femminili a fare lavori maschili e viceversa, nel tempo si è visto che fisiologicamente chi era stato spinto a fare un lavoro, diciamo, diverso dal proprio genere, ha lasciato quel lavoro e è ritornato indietro perché non si sentiva realizzato in quella. Quindi vediamo che la natura alla fine è sempre quella, insomma, non possiamo noi andare a manipolare in qualche modo,
a snaturare,
ecco, con studi che sono legittimi, che sono che danno, diciamo, la base anche diciamo, all'intelligenza, all'accostamento da parte di, parlo della massa, ma che alla fine dal punto di vista pratico non fanno altro che creare delle confusioni e creare in Europa, ma già abbiamo visto anche in America con la Corte Costituzionale che si è espressa in un certo modo, per noi sono grosse preoccupazioni, perché vanno a rimaneggiare, a rivoluzionare quello che è la natura dell'uomo dal momento che è stato creato ad oggi.
Il mondo evangelico, ma anche cattolico.
Sì, sicuramente.
C'è una presa di posizione riguardo a questo.
Abbiamo delle posizioni simili e noi siamo scesi in piazza insieme a Roma, in Piazza San Giovanni. Noi stessi siamo rimasti sorpresi, in quanto noi facevamo parte del comitato organizzativo. Ci aspettavamo una presenza, insomma, notevole, ma la presenza ha superato il milione di persone. E quindi questo significa che in realtà, sì, la realtà è ben altra di quella che ci viene imposta, che ci viene comunicata attraverso i media, che viene manipolato dai testate giornalistiche e che ci devono far vedere qualcosa che in realtà è sfalsata dalla verità.
Allora, volevo ritornare ai nostri ospiti telefonici. Questi pericoli, no, che l'Alleanza Evangelica, come anche le parrocchie, le varie chiese, associazioni di genitori, vedono, soprattutto credo che il pericolo che si coglie non è tanto nel non lasciare la libertà all'individuo di decidere a quale genere appartenere, ma che questo venga fatto nella scuola con dei bambini che non hanno ancora una capacità critica, quindi
togliere l'innocenza,
quindi magari
ai bambini,
togliere ai genitori la facoltà di poter educare i propri figli, facendoli invece poi educare dalla scuola, non essendo completamente d'accordo. Cosa ne pensate?
Chi risponde?
Allora, iniziamo dal professor Zatti.
Ma allora, cosa ne penso? Adesso, è chiaro che la scuola ha un ruolo importantissimo, che forse gli viene chiesto fortemente di essere appunto un'agenzia educante fortemente presente, fortemente attiva nel formare appunto i giovani, anche perché la famiglia arriva fino a un certo punto, e anche nella storia tutto sommato le persone si formavano nella famiglia, nella loro prima parte di vita, e poi si formavano negli altri luoghi: uno è la scuola, l'altro è il lavoro, le altre sono le esperienze appunto associative, eccetera. Quindi sono tutti luoghi dove si va a formare la identità di una persona, dove la persona porta le sue caratteristiche, per così dire, innate, ma in relazione appunto a quello che trova, a quelli che sono i contesti, impara a modulare e a sviluppare magari alcune cose piuttosto che altre. Quindi, se questa educazione possa andare a trasformare in profondità la natura identitaria di una persona, perché appunto c'è quella componente che dicevo biologica legata appunto al sesso, e questa cosa non credo che, anzi mi sentirei proprio di dire che l'educazione non va a manipolare quella che è una determinante appunto biologica che ha a che fare con la sessualità. Ecco, qui bisognerebbe un po' distinguere, io cerco di far capire ai miei studenti che dobbiamo dotarci anche di vocaboli che riescano un po' ad articolare questo campo complesso che appunto è l'identità di genere sessuale, perché se parliamo di sesso parliamo appunto di biologia, se parliamo di genere parliamo di cultura e società, se parliamo di persona o personalità parliamo di psicologia, e quindi se parliamo di, cioè dobbiamo aggiungere appunto questo vocabolario, quantomeno appunto il termine sessualità, e cioè il fatto che poi nella propria esperienza individuale ciascuno di noi ha fatto appunto fare sue esperienze di quello che è il piacere, il rapporto con le altre persone, il rapporto con le persone del sesso opposto, no? Quindi sesso non è uguale a sessualità, sessualità non è uguale a genere. E questo proprio per cercare di non, almeno dal punto di vista scientifico, anche di quello che può servire appunto la scienza psicopedagogica ai fini appunto di un programma educativo, vedere di articolare il panorama, no? Di avere presente che il panorama non è determinato da un unico fattore, da un'unica questione. Quindi l'educazione fa il suo percorso. Ecco, teniamo conto che a differenza di anche qui qualche generazione fa, dove si pensava l'educazione un po' come una uniformazione, un preparare la persona ad essere pronto a occupare un posto che era già ben previsto, diciamo così, dall'organizzazione sociale, quindi era importante che una persona si adattasse e assumesse le competenze utili per quella posizione. Ecco, siamo in un tempo di fluidità, anzi di liquidità, no? Qualcuno dice, come Zygmunt Bauman, no? Di liquidità. Questo è un dato che non riguarda soltanto l'identità di genere, ma riguarda appunto il senso di identità in generale nelle società post-contemporanee, chiamiamole così. Quindi se l'educazione e l'educazione scolastica debba entrare in questo argomento, io direi di sì, ovviamente con tutte le cautele, con tutte l'educazione che serve per aiutare le persone a formarsi e a trovare una propria collocazione nel mondo. Ecco.
Professor Bernardi, lei è anche un religioso, no? Cosa ne pensa? Sì. La preoccupazione che vede nel mondo comunque religioso cattolico, protestante, la trova esagerata, la trova equilibrata?
Sinceramente, ora parlo da evangelico, poi cerco di parlare da professore, talvolta la trovo esagerata, cioè nel senso, ora la questione è questa, io praticamente ho analizzato le proposte della senatrice Fedeli
va bene, che ha fatto varie proposte sulla questione di parità di genere. Allora, se parliamo dell'attuale decreto di legge, questo decreto si parla di parità di genere, di evitare in qualche modo la violenza. Allora, se la scuola deve insegnare ad evitare la violenza che parte da una discriminazione di genere, io sono assolutamente favorevole, dato anche che noi non stiamo parlando solo di famiglie di evangelici, ma stiamo parlando di una società pluralista in cui talvolta la violenza in casa è fortemente presente, e questo è un primo dato importante da dire. Non mi pare che ci sia un'identità di genere o una teoria gender che venga insegnata, quanto l'idea che in qualche modo l'identità di genere, attenzione, di genere non sessuale, sia qualche cosa che uno costruisce. Questo è quello che dovrebbe fare la scuola, ovviamente con tutte le dovute cautele e anche tenendo conto delle diverse idee, perché attenzione, l'agenzia educativa in cui viviamo è un'agenzia pluralista, che ovviamente deve tenere tutte le idee in sé e proporre anche un dialogo democratico facendo vedere le differenze di pensiero. Allora, l'idea di vietare un'educazione del genere a scuola io la trovo in certi versi sbagliata, capendo anche quelle che possono essere da parte di alcuni fratelli evangelici alcune perplessità, ma capendo, vivendo nella scuola ormai da quasi 30 anni, come la scuola deve anche essere un modo in cui ci si debba confrontare civilmente. E il credente deve entrare all'interno di questo mondo, accettando anche quelle che possono essere novità, non accettandole nel senso di aderire, ma accettando che ci possa essere questo tipo di dialogo, a cui la scuola è deputata, perché in fin dei conti, come ha detto appunto il professore prima, non sempre le famiglie riescono a sopperire a tutto, e tra l'altro noi viviamo in un mondo di famiglie molto deficitarie, e questo va anche detto, insomma. Non voglio dire che la scuola possa sostituire la famiglia, attenzione, però va anche detto che ha un ruolo importante all'interno della nostra società.
Su certe scelte spero che si arrivi a dare la possibilità ai genitori di poter sapere e di scegliere se far aderire ad esempio questo genere di modulo, se magari la famiglia non ritenesse opportuna.
In questo momento in Italia noi non abbiamo assolutamente linee guida adottate all'interno.
Quindi ci stiamo bagnando prima di piovere. Ecco,
ma prevenire è sempre meglio che curare.
La verità è questa, cioè nel senso, sino a che io non vedo, a parte il fatto che ricordiamoci che in Italia poi esistono una serie di pesi e contrappesi all'interno della scuola, non ultimo l'assoluta, poi si potrebbe discutere in altre puntate, l'assoluta autonomia della libertà di docenza, perché per cui in Italia è molto importante il docente con cui si ha a che fare, sia ben chiaro, ancor più del dirigente, perché alla fine chi gestisce il curriculum dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore in certe particolari discipline è il docente. Allora, anche se in questo momento noi non abbiamo linee guida, in questo momento abbiamo solo una proposta di inserire eventualmente la parità di genere, che è presente all'interno del decreto legge che si chiama la buona scuola, e poi abbiamo una proposta di legge non ancora discussa, tra l'altro, quindi ancora in fieri, sull'educazione di genere eccetera, che però non sta nel decreto la buona scuola, che diciamo è quello che in questo momento dobbiamo vedere. Quindi secondo me è un allarme, sì, ci sono stati questi casi in Francia, in Germania, su questo posso essere più o meno d'accordo, però bisogna stare attenti a non suonare il campanello prima di vedere che cosa in realtà propone. Il sottosegretario Faraone ha rassicurato che non si vuole andare in questa direzione, quindi poi bisogna stare attenti, no?
Professor Zatti, un'ultima battuta prima di lasciarci?
Io direi attenzione a prendere degli episodi che forse sono anche singolari rispetto a quello che è proprio la domanda di fondo e l'intenzione di fondo di portare un'educazione a scuola, o diciamo così un'impronta all'educazione che tenga conto, ecco, io direi delle differenze, perché appunto un'altra questione importante è che in una società come la nostra, come dicevo, dove la fluidità della propria posizione come persona in questo tempo, in questa società, quindi pensiamo soltanto al mondo del lavoro, pensiamo ai percorsi appunto di formazione, quindi non soltanto quelli della scuola, pensiamo appunto a come si spera ritorni insomma in funzione quello che è l'ascensore sociale, la possibilità quindi di cambiare il proprio destino di persona sulla base delle proprie capacità e non soltanto sulla base delle proprie appartenenze familiari, sociali o di classe sociale, no? Ecco, questa realtà in cui ci troviamo, di una società tutto sommato che ci siamo costruiti, abbiamo voluto e fortemente voluto perché democratici, perché crediamo nel valore della persona e non soltanto nel valore dei gruppi o delle tradizioni, ecco, tutto questo mondo complesso che ci sta intorno, fatto da diverse voci, più o meno semplicistiche, magari come sono a volte i mass media, magari a volte dire realtà dove si può più approfondire e anche sperimentare, no? Come può essere invece la scuola, dove i ragazzi possono starci più tempo ad avere delle esperienze più significative. Ecco, io direi che in questo panorama il pensare a una educazione che tenga conto che si è uomini e donne, ma che questo voglia dire in una società come questa essere non predeterminati per quanto riguarda appunto il ruolo sociale, e questo direi che è un'idea abbastanza interessante e significativa.
Ringraziamo il professor Bernardi, il professor Zatti, per essere stati con noi, per averci dato il vostro contributo. Buona giornata.
A voi, buona giornata.
Anche a voi. Buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci.
Sai, scriverti una lettera non è una cosa facile, sai, mi si sento così fragile. Le bombe non ti ascoltano, ma questa guerra non mi cambierà mai. La vita intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa? Se vivere da queste parti è come tirare a sorte. Sai, il tempo è scivolato via, ma non è stato tutto inutile. Io saprò vederti crescere. È una promessa che non mancherò. E poi ancora un altro giorno nascerà per noi. Intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa? Se vivere da queste parti è come tirare a sorte. E non riesco più a sorprendermi, è la pazzia che danza intorno a me. Penso che dovrei difendermi, ma è più difficile combattere. Se pianto di una madre, no, non può salvare la notte. La notte! Dove si va? Come si fa? A stringere la vita intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa? Se vivere da queste parti è come tirare a sorte.
siete all'ascolto di RVS, Radio Voce della Speranza, della rubrica Attualità, e quest'oggi stiamo dialogando per comprendere, per capire di più della filosofia della teoria gender e come questa può entrare nelle nostre scuole, forse in alcune scuole è già entrata. Sappiamo che questa teoria è già in atto in alcuni paesi, particolarmente io so della Germania, e per saperne di più ci siamo collegati con un papà che vive in Germania da diverso tempo, che ha 3 figli e si chiama Gianni Arena. Pronto Gianni, buongiorno.
Pronto, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ben arrivato, ciao.
Gianni, in Germania da quanto tempo nelle scuole si insegna la teoria gender?
Se ricordo bene già da un circa 2-3 anni, per quello che mi posso ricordare.
Come ti sei trovato con i tuoi figli a scuola? Come funziona? Ecco, qual è il tipo di curriculum che viene poi insegnato nelle scuole tedesche? Per cui so che ci sono stati anche dei problemi con alcuni genitori che non erano d'accordo con questo insegnamento.
Ci sono due cose diverse. Una è quello che insegnano, e anche assieme alla filosofia gender, è un insegnamento sessuale, per cui l'educazione sessuale inizia ad un'età di 2-3 anni, quindi dobbiamo immaginarci.
Quindi sono due cose che vengono messe insieme?
Sono diverse, però sono due cose che in pratica ai bambini vengono trasmessi in una maniera non idonea e non obiettiva.
Mm-hmm. Spiegaci un po' cosa succede.
Allora, per quanto riguarda la teoria gender, io direttamente con i miei figli ho fatto soltanto esperienze negative sul fatto dell'educazione sessuale prematura. Sul fatto dell'educazione gender, fino adesso sono grato che ai miei figli fino adesso non è successo. Per quanto riguarda l'educazione gender, quello che posso dire è che nelle scuole c'è, e l'ho saputo, siccome non so se i radioascoltatori lo sanno, ma io sono anche qua in Germania direttore dei giovani in una chiesa evangelica. Mm-hmm. E loro mi hanno raccontato di questi insegnamenti, di questi insegnamenti gender. Quindi funziona, cioè la teoria in pratica, per gli ascoltatori che non lo sapessero, l'obiettivo del gender, l'obiettivo che fanno sapere a tutti, cioè quello superficiale, è l'insegnamento che bisogna avere rispetto sia dell'uomo sia della donna. Questo è in una maniera, cioè che sia l'uomo sia la donna sono degni di essere rispettati.
Quindi pari dignità.
Sono tutte e due uguali, questa è la cosa superficiale. Però se andiamo un po' più a fondo, e poi quello uno lo riesce a capire quando si avvicina di più a questa teoria gender, è che loro insegnano non solo ad avere il rispetto sia per l'uomo che per la donna, ma insegnano che sia l'uomo sia la donna sono uguali. Quello che dice gli insegnamenti della biologia, quello che vede l'occhio, che l'uomo e la donna sono diversi, oppure un ragazzo o una ragazza sono diversi, perché ce lo insegna la società, ce lo insegnano i genitori. Questa differenziazione non è una differenziazione naturale, ma è una differenziazione sia culturale e sia
tradizionale,
sia sociale, sia tradizionale, magari anche con l'influsso della Chiesa e tutto il resto. E quindi questa è la cosa che è pericolosa, perché loro provano, e qua in Germania ci sono riusciti, oggi addirittura sul mio profilo Facebook ho postato un video che di per sé, se uno lo guarda, è ridicolo, ma è le cose che succedono in Germania. Comunque succedono che loro provano a fare perdere questa identità di ragazzo e di ragazza, cioè voi siete neutro, siete ragazzi e ragazze soltanto per le poche differenze che avete di fuori, ma nel vostro inconscio siete uguali. Voi potete, che ne so, dicono anche che uno si sveglia la mattina e può decidere se da un giorno all'altro se può essere uomo o donna. Oggi mi sveglio, sono una donna, domani mi risveglio e voglio essere un uomo.
Quindi si può cambiare continuamente, ecco.
Infatti, cioè tu non hai un'identità né maschile né femminile.
I genitori sono consapevoli di queste teorie che vengono insegnate ai figli? Vengono informati oppure no?
I genitori certo sono informati, però loro non dicono, cioè la maggior parte dei genitori, vedendo qua come reagisce la società a questo, sono molto indottrinati dai mass media, per cui i mass media con la scusa di essere, sia per il lavoro sia per essere tolleranti verso gli altri, loro dicono beh è un programma di tolleranza e quindi non ci fanno poi tanto caso. Qua in Germania sono molto più liberali, devo dire la Chiesa evangelica ha instaurato un reparto per la ricerca sul gender, costa molti soldi, E quindi la Chiesa evangelica va dietro pure a questa teoria, non è soltanto una teoria che si ferma soltanto a queste cose, continua andando pure nelle parole. Faccio un esempio: in Germania una squadra si dice Mannschaft, e Mannschaft è formata dalla parola Mann, che significa uomo, e loro vogliono modificare delle parole che danno un senso dove c'è un...
Che non ci sia una identificazione di genere.
Sì, infatti, per cui loro provano a togliere qualunque tipo di identità, sia nella sintassi, che soprattutto nei ragazzi, nei bambini, provano ad educarli ad essere praticamente nessuno.
Non sei né maschio né femmina, decidi di volta in volta. Ma i genitori in Germania sono liberi di far seguire questi corsi, oppure sono dei corsi obbligatori?
Questi sono dei corsi obbligatori, cioè la filosofia gender è una gender che parte dalle associazioni Unite, una filosofia che loro hanno imposto, hanno iniziato a farlo in America, poi si è spostato verso il nord Europa, Svezia, Norvegia, eccetera, si è abbassata verso la Germania ed arriverà naturalmente anche in Italia. I genitori non hanno il diritto di non far partecipare i bambini a questa lezione.
È vero. Quindi, che ci sono stati dei genitori che si sono ribellati, che non erano consenzienti, è vero che sono stati messi in carcere?
Sì, è verissimo. Stava capitando addirittura a me. Non so se quei genitori era per l'educazione presessuale in bambini di 9, 8, addirittura adesso fanno dei libri per bambini di 2, 3 anni. Questo è qualcosa di obbligatorio. E c'erano un paio di genitori che non hanno mandato i loro bambini a scuola e dovevano pagare una multa. Questi genitori non hanno pagato una multa, perché pagare una multa per noi è riconoscere che abbiamo fatto un torto. Per noi non abbiamo fatto nessun torto. Non l'hanno pagata e poi sono andati a finire in prigione. Per una o due settimane, mi sembra, ma sono andati a finire in prigione. Quindi se tu decidi da genitore di non far partecipare questi figli, quindi questi figli vengono obbligatoriamente indottrinati di una ideologia.
Posso solamente dire che dispiace la situazione che mio fratello lì, Giovanni, insomma, sta vivendo in quella realtà, e che chiaramente per quanto riguarda l'aspetto religioso è tutto in salita. In una intervista che ho ricevuto lì a Roma ho detto: io mi vergogno di essere qui oggi, perché vado a manifestare di qualcosa che è naturale, cioè non dovrei essere qui a manifestare per questo. Allora il problema sostanziale, secondo me, è, si è parlato di ONU, insomma, di Organizzazione delle Nazioni Unite, eccetera, c'è qualcosa che sta cercando di sconvolgere un po' quello che sono le leggi naturali della vita. Sono una persona, insomma, religiosa, ma sono anche un genitore, ho anche dei figli, avrò dei nipoti che si dovranno imbattere tutta questa situazione. Perché io dico, c'è chi sta speculando, già la famiglia è in crisi di per sé, il problema è che la mancanza della famiglia sta generando a queste ideologie di prendere, diciamo, piede in un certo senso attraverso le scuole, attraverso, insomma, dei fattori che sono esterni alla famiglia. E chiaramente quando la famiglia manca, manca una educazione.
Ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà, il grande esempio dell'amore in povertà.
L'uomo e la donna, il bambino e la bambina, sì, sono assolutamente paritari in diritto, in dignità, in tutto quello che vogliamo, senza bisogno che il bambino diventi bambino, il contrario.
Benissimo. Noi siamo per la democrazia, ci mancherebbe, per il pluralismo, ci mancherebbe questo, proprio perché siamo per tutto ciò che non vogliamo che certe ideologie o certi meccanismi devono essere imposti. Mm-hmm. Chiaramente quando si parla di bagnarci, tra virgolette, prima di piovere, no? È chiaro che io devo necessariamente, diciamo, bagnarmi prima di piovere, perché quando piove io, se non ho l'ombrello, mi bagno. E io so che questa manifestazione che abbiamo fatto a Roma ha prodotto all'interno della normativa la possibilità dei genitori di essere informati e di poter accettare o meno che i propri figli si sottopongono a questo tipo di insegnamento, cosa che prima non era prevista in questa legge. Allora, sull'esperienza del fratello Giovanni che vive in Germania, ma noi vediamo in Inghilterra, dove praticamente addirittura il Ministero della Sanità ha messo in circolazione un farmaco che deve essere somministrato ai bambini di 7 anni per bloccare la formazione sessuale, affinché possano avere la possibilità di scegliere appena hanno, diciamo, la capacità mentale di poterlo fare. È una cosa assurda, è pazzesca, e questo non è una cosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, voi potete andare sul sito, non sono bufale, a cui fa riferimento appunto l'ONU, andate a vedere cosa è previsto, diciamo. Io ho pubblicato sulla pagina Facebook Famiglia Meraviglia un fumetto che abbiamo prodotto come Alleanza Evangelica per promozionare la famiglia naturale. E lì abbiamo anche fatto questa pagina dove andiamo ad inserire tutte quelle situazioni dove sono coinvolti i bambini. E una scuola di Roma, il preside, ha, diciamo, divulgato una circolare dove mette in guardia i genitori su quello che gli viene imposto già dal Ministero dell'Istruzione. Quindi voglio dire, a quel punto qua non stiamo parlando neanche di leggi, ma stiamo parlando di strutture che, come voi sapete, specialmente nelle scuole, il direttore scolastico, il preside, ha autonomia. Tante volte io stesso mi sono imbattuto, pur avendo avuto determinata autorizzazione per poter procedere a certe cose, il direttore ha avuto la capacità di bloccare, perché dice: a scuola mia queste cose non avvengono. Quindi,
Cristina, qui abbiamo una studentessa, che idea ti sei fatta?
Sì, ho avuto la possibilità di vedere un paio di video e sono rimasta molto scioccata nell'epoca in cui mi ci sono trovata. Sono rimasta veramente senza parole per paura dei miei prossimi futuri figli, per i miei fratelli, per i miei coetanei, dell'educazione che potrebbero dare ai propri figli, di come il mondo piano piano sta cambiando, però non ce ne stiamo accorgendo. Poco fa, quando ho sentito parlare di questa pillola, sono rimasta abbastanza scioccata.
Ed è vero che la famiglia è il centro, è il nucleo dell'educazione, però è pur vero che oggi molte famiglie sono poco presenti nella vita dei bambini. Perché? Perché mamma e papà lavorano, quindi se la famiglia fosse più presente, anche la scuola potrebbe dire la qualsiasi cosa, ma dietro ci sta una famiglia che può seguirti. Ma quando la famiglia la vedi solo, forse a cena...
Quando in una scuola viene impedito di fare la festa del papà perché all'interno della classe c'è una bambina che ha due mamme, e per rispetto della bambina tutti gli altri devono soccombere, e sono dei casi isolati, non lo so fino a che
vedi
punto
che
sono
problema.
Casi isolati, sono di quelle cose piccole, ma che accadono tutti i giorni e che accadono in tutte le parti, sia d'Italia ma del mondo. E a cui i nostri bambini passivamente, perché non capiscono, tante volte il bambino che si ritira a casa e dice alla mamma: oggi la maestra ci ha detto che ci sono genere maschile, genere femminile, ma ci sono anche le stelline. Allora la mamma dice: ma scusa, le stelline, che sono queste stelline? Voglio dire, insomma, non, forse hai capito male. No, mamma, noi ne abbiamo già tre in classe. Sono realtà che tutti i giorni viviamo e che non vengono divulgate, che vivono sotto, diciamo, banco.
Gianni, vuoi aggiungere qualcosa? Poi chiudiamo questa puntata.
Qua a Stoccarda c'è stata tempo fa, e anche l'anno scorso, delle manifestazioni come che ci sono state a Roma. Però qua la cosa è un po' diversa, perché ci sono le lobby sia di... le lobby omosessuali e altre cose, che hanno addirittura, durante questa manifestazione dove c'erano dei cristiani, due anni prima li hanno insultati, hanno buttato delle uova, pomodoro, quindi addirittura c'erano certi atti di violenza, e quest'anno questa manifestazione è stata scortata dalla polizia, quindi immaginiamoci in che democrazia stiamo. Ci sono delle persone che vogliono tolleranza, che però, quando non sei della loro opinione, sono loro a essere intolleranti in una maniera un po' più, ancora più pesante. In Svizzera già nei documenti non ci sta più, ad esempio, padre, madre, sta genitore 1 e genitore 2. Una buona notizia la vorrei dare per ultimo: in Norvegia c'è stato un cabarettista, sì, che ha fatto un servizio. Questo servizio è stato una delle poche cose serie che abbia fatto. Tramite questo servizio che lui ha fatto sul fatto che noi siamo, che l'essere uomo o essere donna, ha dimostrato che non è una cosa che ci
inculcato la società,
oppure la cultura, sono delle cose naturali. E proprio per questo lui è riuscito, pensate un po', a far sì che il governo tagliasse 60 milioni di euro per la ricerca gender. Quindi ha provocato, tramite questo suo servizio, c'è anche su internet, ha suscitato una grande discussione di Nuovi Norvegia, che era proprio la nazione di per sé tollerante, eccetera, e lui è riuscito, parlando con biologi, parlando con fisici in America, in Inghilterra, in università rinomate, ha dimostrato praticamente che questo essere uomo o essere donna non è un qualcosa di culturale, ma è un qualcosa di naturale.
Quindi la differenza di genere comunque c'è, e non vuol dire che sia una disparità o una ricchezza, dico, essere diversi, voglio dire.
Se dico che il sole e la luna non sono intollerante, è un dato di fatto.
Il nostro desiderio con questa trasmissione è quella di assolutamente andare verso la tolleranza, andare verso il rispetto dell'altro, chiunque esso sia. Questa è la cosa
però
fondamentale. Però rispettando anche appunto le opinioni diverse. Quindi la stessa tolleranza che si chiede bisogna anche darla. Come si accetta? Dio stesso, ecco, più volte dice: io vi do la libertà di scelta, se scegliete questo ci sono queste conseguenze, se scegliete quest'altra cosa ci sono altre conseguenze, siete voi a scegliere.
Quello che dice Daniela è sacrosanto, perché proprio volevo dire a conclusione questo, che voglio dire, magari noi siamo di parte, no? Religiosi, eccetera, ma l'insegnamento cristiano è quello del rispetto altrui. E sta alla base, qui non c'è né gender né ideologia né niente che tenga. Quindi penso che chi è un credente, chi porta avanti la propria fede, identità religiosa, salvezza, come vogliamo chiamarla, è, diciamo, intriso di rispetto verso gli altri, anzi va al di là di qualsiasi ideologia e qualsiasi pensiero.
E con queste parole ci lasciamo. Grazie a tutti per essere stati con noi, per aver partecipato, e continueremo ancora con questi discorsi, con altri aggiornamenti e con notizie ancora più specifiche. Grazie a tutti, buona giornata.
Ciao Gianni.
Alla prossima.
Arrivederci, buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata.
Attualità, fatti ed espressioni del libero pensiero a cura della RVS.